Laudetur Jesus Christus.
Martedì 30 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: cresce il pressing della diplomazia internazionale per una tregua a Gaza, sul terreno ancora raid e morti a Rafah. Ucraina, raid russo su Odessa, almeno due vittime, appello degli USA a Mosca, pronti a negoziare. Il Papa sarà in visita a Verona sabato 18 maggio, la sala stampa rende note tutte le tappe della giornata nella città veneta. Buongiorno, sono le 8:40. Di 34 morti in tutta la striscia di Gaza, di cui 26 solo a Rafah, il bilancio delle ultime 24 ore di guerra tra Israele e Hamas. Sul fronte diplomatico proseguono i colloqui che gli USA definiscono produttivi. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken oggi è atteso di nuovo in Medio Oriente. Roberta Barbi.
Tre civili sono rimasti uccisi e molti feriti questa notte in un attacco aereo delle forze israeliane sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della striscia, mentre attacchi con droni sono stati condotti anche a Gaza City, dove si contano altre due vittime civili e bombardamenti sia a sud che a nord, sulle città di Rafah e Beit Hanun. Anche sul fronte settentrionale il conflitto prosegue. Israele fa sapere di aver intercettato 15 missili lanciati dal sud del Libano verso l'Alta Galilea, che sono caduti in aree aperte, senza danni, e di aver attaccato obiettivi militari e infrastrutture riconducibili a Hezbollah. Crescono inoltre le speranze per il raggiungimento di un accordo. Tutto l'Occidente, con Stati Uniti e Regno Unito in testa, assieme a diversi stati arabi, premono affinché Hamas accetti la proposta di Israele, che prevede 40 giorni di tregua, la liberazione di molti detenuti palestinesi e il ritorno degli sfollati a nord di Gaza, in cambio del rilascio di almeno 33 ostaggi.
E andiamo in Ucraina, dove un attacco russo su Odessa ha provocato almeno due vittime. Intanto il segretario di Stato americano Blinken si rivolge a Putin: se Mosca mostra volontà di negoziare, noi siamo pronti. Gianmarco Murroni.
Un errore strategico che ha portato a un indebolimento economico e militare. Così il segretario di Stato USA Anthony Blinken ha definito l'invasione russa dell'Ucraina. La fine della guerra dipende da Putin, ha sottolineato Blinken. Non appena la Russia dimostrerà di voler sinceramente negoziare, noi saremo sicuramente lì insieme agli ucraini, che il funzionario statunitense ha definito uniti come mai prima d'ora. Nel frattempo continuano gli scambi di missili tra Kiev e Mosca. Nella notte almeno due persone sono morte, altre otto sono rimaste ferite a Odessa, nel sud dell'Ucraina, in un attacco missilistico lanciato dalle forze russe. I piani offensivi della Russia possono essere sventati, ha detto il presidente ucraino Zelensky, denunciando su X che anche Kharkiv è stata colpita da un raid aereo. Le forze ucraine devono essere sostenute da un supporto sufficiente da parte degli alleati. I Patriot devono arrivare adesso, ha concluso Zelensky.
Sei persone sono state uccise, una è rimasta ferita da un uomo armato che ha fatto irruzione in una moschea nell'Afghanistan occidentale. A riferirlo è una portavoce del governo. I fatti sarebbero avvenuti ieri sera nel distretto di Guzara, nella provincia d'Herat. L'attacco non è stato ancora rivendicato da nessun gruppo attivo nell'area. Il Consiglio di Transizione di Haiti prova a riportare il paese caraibico sotto il controllo delle autorità dopo la dilagante violenza scatenata dalle bande criminali che controllano gran parte del territorio. L'organismo vota oggi il nuovo presidente di Haiti. Ce ne parla Luca Collodi.
Haiti cerca di uscire dal caos e dalla violenza partendo dalla stabilità politica. Il Consiglio di Transizione ha preso il potere lo scorso giovedì, formalizzando le dimissioni dell'ex primo ministro Henry, date l'11 marzo scorso, sotto le pressioni delle bande criminali che stanno mettendo a ferro e fuoco il paese. L'organismo sceglierà il prossimo presidente nell'ambito degli sforzi volti a ripristinare il controllo delle autorità e a preparare l'attuazione della missione di sicurezza internazionale approvata dall'ONU e che sarà guidata dal Kenya. Gli haitiani chiedono più sicurezza, ma in questi giorni le bande armate hanno minacciato anche il Consiglio di Transizione. Se il governo autorizzerà l'ingresso delle forze guidate dal Kenya, deve sapere che noi le consideriamo come invasori, ha detto il leader del gruppo delle bande armate. Solo da gennaio a marzo più di 2.500 persone sono state uccise o ferite e più di 90.000 sono fuggite dalla capitale a causa delle violenze.
Fa discutere il piano del Ruanda approvato dal Parlamento britannico il 23 aprile scorso sul trasferimento dei migranti irregolari nel paese africano. Intanto le Nazioni Unite avvertono la normativa è una minaccia allo Stato di diritto e costituisce un pericoloso precedente a livello globale. Giulia Mutti ha sentito Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano Solidarietà Rifugiati.
siamo di fronte a un incredibile paradosso, cioè la Gran Bretagna, che è comunque uno Stato dell'Europa, anche se non più dell'Unione Europea, che ha chiaramente sottoscritto la Convenzione di Ginevra, rifiuta di esaminare le domande di asilo, quindi di fatto di applicare la Convenzione, e chiede che un altro Stato africano, dove le persone non sono arrivate, invece lo rispetti, anzi lo rispetti al punto tale di farsi carico di quelle domande che la Gran Bretagna non vuole. L'accordo prevede che le domande non vengano esaminati in Gran Bretagna, quindi è una completa devoluzione di responsabilità, una sorta di quasi uscita dalla Convenzione di Ginevra.
E invece sul piano dei diritti umani?
La Gran Bretagna finirebbe per inviare questi richiedenti asilo per lasciarli in un paese terzo che presenta anche gravissimi problemi sotto il profilo della sicurezza. Teoricamente dovrebbe farsi carico di dover assicurare un futuro a quei richiedenti asilo che invece questo ricco paese europeo improvvisamente decide di non volere più.
I miliziani Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato 3 missili balistici antinave e 3 droni dallo Yemen nel Mar Rosso verso una nave battente bandiera di Malta di proprietà della Grecia. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti e la nave avrebbe continuato la sua rotta. Laurent De Noto, il comando centrale degli Stati Uniti, gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso hanno provocato un calo del 50% del transito navale nel appunto stretto di Suez, con ingenti ricadute sul commercio mondiale e un aumento di molti beni. Non escluso che TikTok sia bandito dall'Europa, perché la Commissione è stata la prima istituzione a vietarlo nei cellulari dei nostri funzionari, lo ha detto la Presidente della Commissione UE uscente Ursula von der Leyen. Il Papa, parlando ieri ai figli della carità e ai fratelli di San Gabriele, ha raccomandato agli uni di guardare al crocifisso e alle piaghe dei poveri, agli altri di custodire la variegata internazionalità che contraddistingue l'ordine. Nel mondo d'oggi diviso da egoismi e particolarismi, afferma Francesco, le diversità sono doni preziosi. Il servizio di Antonella Palermo.
La uniformità uccide, la diversità in armonia fa crescere.
Il Papa lo ribadisce incontrando i due ordini riuniti in capitolo, che ricorda sono momenti di grazia, eventi sinodali, salvifici, di verifica e rinnovamento, non dimenticando le radici. Per i figli della carità le radici sono quelle della fondatrice Santa Maddalena di Canossa, di cui si celebrano i 250 anni dalla nascita, di cui tener vivo il carisma, gli occhi rivolti al crocifisso, le braccia aperte verso gli ultimi. Chi non arde non incendia è il tema, e allora il Papa si concede una battuta.
Tristezza quando vedo religiosi che sembrano più vigili del fuoco che uomini e donne con ardore.
Con i figli della carità collaborano laici attivi e coinvolti. Francesco se ne compiace. Con i fratelli di San Gabriele il Papa si sofferma sul coraggio, ben noto al fondatore, nato 350 anni fa, San Luigi Maria de Montfort, che ha consegnato la bussola, Dio, la croce, Maria.
Dopo Venezia, un'altra città veneta attende il Papa. Si tratta di Verona, dove Francesco sarà sabato 18 maggio. La sala stampa della Santa Sede ha diffuso ieri le tappe della giornata del pontefice nella città scaligera. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
Saranno circa 9 le ore che il Papa trascorrerà a Verona. In una visita dedicata al tema giustizia e pace si baceranno, tratto dal Salmo 85. Il Papa, come indicato dal programma diffuso oggi dalla sala stampa della Santa Sede, decollerà dall'eliporto del Vaticano alle ore 6:30 del mattino per atterrare nel piazzale adiacente allo stadio Bentegodi di Verona alle 8. Subito dopo l'arrivo ci sarà il trasferimento alla Basilica di San Zeno per l'incontro con i sacerdoti consacrati, davanti ai quali Francesco terrà il suo primo discorso. Successivamente, nella piazza omonima di fronte alla chiesa ad attendere il Papa ci saranno i bambini e i ragazzi ai quali il pontefice rivolgerà un saluto. Alle 10:15 è previsto l'arrivo all'arena, dove Francesco presiderà l'incontro arena di pace, giustizia e pace. Si baceranno, durante il quale risponderà ad alcune domande. Terminato l'incontro, Francesco raggiungerà in auto la casa circondariale di Montorio, dove rivolgerà un discorso agli agenti di polizia penitenziaria, ai detenuti e ai volontari. Subito dopo il pranzo con i detenuti si trasferirà allo stadio Bentegodi per presiedere la messa. Alle 16:45 la partenza per il rientro in Vaticano, previsto alle 18:15.
È tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia, da Marco Guerra, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.